Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e liberi professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuti a questa puntata di Power Talk, te lo do io il business, dove oggi tratteremo un argomento molto interessante e molto localizzato e anche molto magico. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business e per la tua attività, allora vai su www.danbogiatto.com e scarica il report gratuito che ho preparato per te e per la tua azienda per sbloccare il tuo business. Allora, oggi abbiamo, come ho detto prima, è un momento particolare, stiamo registrando anche in un posto molto particolare che scoprirai entro breve, ci troviamo a Montepulciano. Oggi, in uno dei nostri viaggi di esplorazione nell'ambito business, siamo entrati in un negozio molto molto bello e molto particolare che recitava fuori come nome Fattoria Il Pulcino. E all'interno ho chiesto se era possibile, insomma, parlare e intervistare i proprietari, visto che, come scopriremo nell'intervista di oggi, l'attività marketing è fatta molto molto bene, così bene da non riscontrare altri paragoni all'interno della stessa città. E così siamo arrivati a parlare con uno dei fondatori. Abbiamo qui con noi Elisabetta Ercolani. Ciao Elisabetta.
Oh, ciao, buonasera. Ben trovati a tutti. Vi parlo da Montepulciano, questo Daniele appunto mi ha chiesto.
Ci possiamo
parlare? Sì. Ho detto sì, perché ben venga tutto, insomma. Montepulciano è una cittadina meravigliosa, la mia famiglia è qui da secoli, posso dire.
Ecco, cominciamo da questo. Questo tipo di azienda, che insomma ho visto già più aspetti nella giornata, da quanto tempo è qua sul territorio?
Ma diciamo che l'azienda è nata negli anni 60.
Okay.
Questa azienda è nata proprio da una passione di mio padre Sergio Ercolani e di mia mamma Matassini, tra l'altro Matassini Gabriele, che è stata la prima ad avere una licenza commerciale a Montepulciano.
Ah.
Mio padre però è un economista, nasce bancario.
Sì.
E poi a un certo punto noi sei figli ha pensato bene che al momento con uno stipendio non riusciva a tirare avanti la famiglia e si è spostato sul commercio. All'inizio lui è un grande appassionato di antiquariato, quindi
sì,
ha iniziato il suo commercio con l'antiquariato, e però anche un buon gustaio, e quindi si è rivolto ben presto a tutto quello che il territorio poteva offrire. E all'inizio acquistava i prodotti dai contadini, sia il vino nobile e per esempio il formaggio lo acquistava nella nostra Val d'Orcia.
Sì.
Allora il formaggio era fatto con un caglio naturale che era la presura, e quindi il cardo selvatico, un formaggio delicatissimo, il Marsolino ed altri invecchiati. Ha incominciato a commercializzarlo in diversi punti vendita che aveva, posso dire, adottiato all'interno.
Quindi all'inizio era una commercializzazione,
e hanno iniziato loro, insomma, il babbo e la mamma, così. Poi piano piano però il babbo ha capito che ha avuto, insomma, un'esigenza commerciale.
Sì.
Che era un'esigenza di produzione. Ha cominciato ad acquistare terre, a impiantare vigne, a impiantare oliveti, e lui è un agricoltore, ha cominciato a allevare pecore, e da lì il latte, da lì il formaggio e da lì la produzione del vino. È stata la prima filiera corta d'Italia, 1,0 km negli anni 60, produceva e vendeva direttamente nei
quindi
nostri.
Quindi si è passati dalla commercializzazione alla produzione diretta.
Questa produzione diretta all'inizio espletata in 2-3 negozi, e oggi ne abbiamo 12-13 uh-huh. negozi, quindi quasi una catena.
Quello
però
che abbiamo
sempre
visto
seguito,
oggi, noi siamo entrati a Montepulciano nel negozio che c'è all'inizio della città,
che è una cantina meravigliosa.
Sì. Gli altri dove sono, per curiosità?
È perché sono sempre all'interno del paese.
Ah.
Quindi si trovano all'interno del paese a Pienza.
Sì.
E poi un punto vendita chiaramente è in fattoria, dove può, insieme alla commercializzazione dei prodotti c'è anche la degustazione, quindi la ristorazione. ha cominciato nel 60 a portare, ad aprire i primi ristoranti, sì. Oggi ne abbiamo 3, però possiamo degustare anche in tutte le nostre cantine, quindi i nostri prodotti, e apprezzare insomma quello che produciamo e acquistarlo.
Ok. Ecco, parliamo adesso, vediamo, partiamo dal negozio che è stato il punto che oggi mi ha ispirato, perché al di là poi della bontà del prodotto o della qualità, che in prima battuta colui che passa davanti non lo sa, no? Ci saranno tanti altri negozi, quindi non sa distinguere la qualità da un negozio all'altro, ma il vostro negozio è fatto, la vostra cantina è fatta in maniera differente. Chi ha pensato il marketing di quel negozio e tutto quello che avete strutturato? C'è qualcuno all'interno della famiglia che se ne occupa specificatamente?
Ma diciamo che c'è una condivisione continua. E abbiamo iniziato appunto presentando i nostri prodotti, poi l'accoglienza fa un po' parte del carattere familiare, e quindi ecco, all'inizio siamo stati i primi, cioè all'accoglienza proprio al turista, far degustare immediatamente, appena, siccome è all'inizio della città a questo punto, è il primo, ecco, un'accoglienza immediata al turista con i nostri prodotti. Il vino nobile, quindi tanti vengono proprio per degustare il vino nobile, e accompagnato, che posso dire, dal formaggio oppure dal salumi.
Ecco,
eccetera,
parliamo
eccetera.
Di questa cosa qui, no? L'accoglienza.
L'accoglienza, ecco, diciamo che il nostro fiore all'occhiello è l'accoglienza. Sì. Perché niente, amiamo proprio, è un lavoro che diciamo familiare, che proprio abbiamo amato subito, quindi noi,
quindi
anche
specificatamente
da piccoli,
lì l'avete iniziato a fare perché fa parte della vostra storia,
della nostra
cultura,
della nostra cultura familiare, okay. Proprio, e poi ci hanno imitato in tanti, ora uno,
non tanti, perché in paese nessun altro ci ha offerto niente
non lo so, magari ci sono però ecco delle feste paesane in cui si propone.
Guarda Elisabetta, rimango proprio su quella che è la nostra esperienza, no? Siamo esperti nell'ambito business, quindi vediamo con occhi differenti, no? Quindi siamo entrati in città e l'unica cantina o azienda o negozio che aveva fuori una persona che ti spingeva ad assaggiare, ti offriva qualcosa gratuitamente, siete solo voi, nonostante sia una cosa risaputa che offrire fa bene, no? Ai clienti. Quindi,
fa bene anche al marketing.
Sì, no, dico fa bene proprio per avvicinare i clienti, no?
Sì, intanto avviciniamo il cliente, l'avviciniamo con il nostro prodotto, conoscono il prodotto. Poi essendo all'inizio appunto della cittadina, ci fa piacere proprio presentarlo, perché poi la gente torna comunque.
Beh, allora, innanzitutto, come è successo noi oggi, noi gradiamo molto entrare in attività che fanno marketing eccellente, quindi l'offerta è un ottimo modo per avvicinare le persone. Dopodiché siamo entrati e l'altra cosa che ci ha colpito, che ad esempio negli Stati Uniti d'America è molto diffusa come metodologia di marketing, è che all'interno c'era la possibilità di visitare un museo. Chi ha avuto quest'idea?
Questo è il babbo.
È il babbo.
Il babbo proprio, lui va bene, nasce anche, sì, economista, ma poi antiquario.
Ok.
Quindi c'ha questa passione proprio delle raccolte, e queste raccolte poi una volta che ha raccolto però deve tenerlo.
Sì.
Il tenere, il possedere cose belle, e da lì poi sono nati tanti piccoli musei, no? In tutte le nostre, sia in fattoria che i nostri punti vendita, c'è sempre un piccolo museo rivolto al turista,
okay.
Che possa essere che abbiamo diverse cantine, quindi in una cantina molto molto antica, oltre a questa del Pulcino abbiamo la cantina Tombesi, troverete un museo rivolto alla storia del vino, perché tutto quello che è stato trovato all'interno della cantina, sì, compresi i torchi, compreso anche piccole cose,
sì,
piccoli raccordi, li troverete lì in mostra. È un
quindi,
modo di dare un benvenuto.
Anche i pezzi che io ho visto all'interno del museo sono pezzi originali, quindi.
Tutti pezzi originali,
okay.
Anche qui in fattoria, come hai visto,
sì,
andando,
sì,
in,
sì,
cantina,
visto,
sono
visto.
Tutti reperti etruschi da collezioni private, acquistati, sì, o trovati in zona sempre con dichiarazioni, chiaramente,
certo,
con tutto. E ci piace che i nostri clienti si trovino in un ambiente che li riporta nel tempo, no?
Quindi, allora, questa
nel
è un'idea
tempo.
Del babbo.
Questa è un'idea del babbo, una passione sua che poi ci ha trasferito,
certo,
chiaramente, E questo abbiamo qui in fattoria, abbiamo tutta questa bella raccolta di preistorica, di fossili, minerali e proprio la storia dell'uomo, sì. Gli inizi della storia dell'uomo e poi andando in là col tempo, storia medievale e rinascimentale e tutto quello che ha offerto anche l'artigianato del paese, considerando che dal 500, dal 400 in sì. poi c'erano tante fabbriche, le fabbricerie proprio della ceramica che è arrivata fino a noi. Noi nelle cantine abbiamo trovato tanti butti dove immettevano tutti questi pezzi di...
I butti cosa sono?
I butti sono in pratica dei pozzi dove veniva gettato per esempio sì. l'allora che il boccale rotto okay. così okay. ecco che derivava proprio da queste fabbriche proprio intorno al paese e anche le fabbriche producevano cose rotte così buttavano.
Quindi allora questa è un'idea del Mambo. Poi ho visto all'interno del negozio che oltre alla bellissima esposizione che ovviamente fa venire voglia di comprare ma c'era anche la possibilità di vedere alcuni un'area dove vengono credo vengano adesso magari uso un termine sbagliato invecchiati i formaggi che ti stanno
allora perché abbiamo tutte le spezie locali
ok
dal finocchio dal peperoncino eccetera ecco quando una prima stagionatura la facciamo in fattoria
sì
e la seconda stagionatura perché nella prima stagionatura dobbiamo oliare il formaggio quindi dobbiamo togliere tutti i punti posso dire tutti i piccoli punti per cui può entrare sì. aria eccetera dopo un periodo di 2 mesi li passiamo tutti con le varie spezie e quindi li ha trovato all'origano al peperoncino al lì è origano, peperoncino, finocchio
sì, ho visto che c'erano diverse...
e poi varie spezie toscane mettiamo l'alloro mettiamo l'aglio ecco ci sono tante tipologie poi che vengono organizzate essiccandolo oppure magari fresco col peperoncino da mangiare immediatamente.
Quindi ci sono 20 tipologie di formaggi. La possibilità di vedere proprio
sì, è proprio alla
portata.
Fine
quando abbiamo finito il giro prima che chiedessi la possibilità e spiegando chi ero di poter fare un'intervista e così via mi è stato offerto qualcos'altro qualche pezzo di formaggio se volevo assaggiare il vino quindi diciamo che chi era in cassa che poi non è una cassa proprio ma era l'ultimo punto prima di uscire era molto attento ed è molto attento nel insomma offrire quello che penso ci fossero anche delle nipoti
allora perché
quindi
diciamo,
prima dell'uscita c'era ancora
sì,
un'offerta.
Allora, in ogni nostro negozio c'è una persona di famiglia. Diamo lavoro a tanta gente,
okay.
però diciamo sì. anche questa è una formula familiare sì. che in ogni punto vendita abbiamo un riferimento proprio familiare.
Okay.
Allora, stamattina ti ha trovato le mie nipoti,
sì.
Sei venuto in fattoria, hai sì. trovato noi fratelli.
Sì.
Hai trovato nipoti sempre che cucinano.
Quindi
pure,
questa è una scelta proprio di...
È una scelta proprio familiare. Penso che una parte del marketing si possa riferire a questo.
Ma come no?
Perché comunque l'impegno, l'amore che mette un familiare... Io capisco che un dipendente viene e si può trovare bene nel nostro percorso, però comunque uno di famiglia certamente.
Devi anche avere la famiglia estesa per farlo.
Sì. Ma è una famiglia molto
estesa. No, la vostra
estesa,
ho visto, ho letto, siete tanti.
Babbo, mamma, 6 figli, 18 nipoti.
Sì.
Si sono aggregati anche tutti quelli che sono i generi, okay. nuore, fidanzati, insomma abbiamo questa bella risorsa.
Ma poi ho visto anche oggi, giusto per sottolineare quello che stai dicendo, quando io oggi ho detto chi ero e che avrei voluto incontrare, chi potevo intervistare, beh, sono state molto veloci e rapide a prendere quella che potenzialmente è un'opportunità, hanno chiamato immediatamente, quindi il contatto è stato molto rapido, no?
Sì, sì,
in altri posti a volte stentano a riconoscere magari il fatto che soprattutto in un'epoca come questa, dove internet va fortissimo, non sai chi ti sta per contattare, potrebbe essere un blogger famoso, possono esserci tante cose diverse, no? Quindi siete stati comunque rapidi.
Ma siamo rapidi perché siamo ottimisti, per noi il bicchiere è sempre veramente mezzo pieno.
Bene.
I nostri nipoti e tutti sono cresciuti così, E comunque la famiglia è una forza.
Le tue nipoti nel negozio?
Mie nipoti sono le figlie di mio fratello.
No, dico i nomi, stamattina me l'hanno detto.
Ah, Chiara e Benedetta.
Sì, che sono state molto gentili.
A parte essere bellissime, sì. Perché i nostri figli sono tutti belli. Sì. E quindi hanno questo modo dolce anche.
Sì, di, molto gentili.
Molto gentili. Sì, e sì. Poi, ecco, loro si riferiscono comunque immediatamente al babbo, alla zia,
certo.
Al nonno, alla nonna. In quel momento ero io disponibile.
Ti faccio una domanda, Elisabetta. Negli ultimi anni si è parlato tanto di crisi in Italia, delle difficoltà. Voi avete subito un po' di questo calo? Non l'avete subito? Cosa è successo negli ultimi 10-15 anni?
Allora, devo dire questo. Il babbo è un imprenditore da tanti anni e ha puntato, oltre all'imprenditorialità e al commercio, all'acquisto. E quindi, ecco, abbiamo acquistato tante cose.
Sì.
Acquisto con mutui, con quello che è, con cose finanziarie, eccetera. E quindi noi, diciamo, il nostro peso è stato nell'assolvere e nel risolvere queste cose, ma il lavoro c'è sempre stato e Montepulciano, essendo un punto d'eccellenza per il turismo, è in aumento in questa scala, insomma, turistica. E noi abbiamo sempre lavorato tanto, nella famiglia la crisi la sentiamo poco a livello lavorativo, noi dobbiamo comunque lavorare perché il lavoro chiaramente serve a mandare avanti tutta la struttura, tutti gli anni è incrementato da questi nuovi flussi che sono veramente importanti, ora sono 2 o 3 anni veramente che funziona tutto abbastanza bene e poi bisogna anche inventarselo un po' questo lavoro. Noi all'interno proprio della famiglia, oltre a vendere tutti i nostri prodotti, per esempio ai nostri figli sono tanto ingegnosi, una volta laureati non è che aspettano i dottorati, si impegnano per trovare un lavoro improprio, ecco, prima di rivolgersi a quelle che possono essere le istituzioni, i concorsi, eccetera, oggi è tutto fermissimo e poi si devono comunque... devono comunque spostarsi, no? Preferiscono stare sul posto e inventarsi delle cose. Ecco, non lo so se è una dinamica familiare, comunque questo comporta che, ti ho detto, queste sinergie comunque che si incontrano.
Quindi secondo te, visto che non è cosa usuale quello che stai dicendo, perché anche in luoghi dove il traffico, il turismo, la pedonabilità sono alte, molte attività sono entrate in crisi e hanno chiuso, no? Nonostante ci sia magari molto traffico. Secondo te qual è il punto di forza numero uno della vostra azienda che ha fatto sì che voi in qualche modo non abbiate risentito e non risentiate di quello che invece altre attività hanno affrontato come crisi?
Dunque, il nostro punto di forza è sicuramente il chilometro zero, e quindi la produzione e la vendita diretta. Noi diciamo che abbiamo spese sì nel personale, nella produzione, però c'è anche guadagno vendendo, no? E quindi questo è il punto forza. Poi un altro punto forza è la famiglia, riconduciamoci alla famiglia, perché... Perché la famiglia ti accoglie, perché comunque se te c'hai un disagio oggi c'è comunque chi ti supplisce nell'immediatezza, la sinergia di intenti, perché noi vogliamo che questa azienda funzioni, ce la mettiamo tutta per farla funzionare. E la divisione un po' anche dei compiti, nel senso mio fratello, mio padre lavorano per la produzione, vino, olio, tutte le donne sono intente nella commercializzazione del prodotto, mentre sono intenta a questo hanno cresciuto le famiglie, cioè ognuna ha la sua famiglia, quindi sempre poi una grande dose d'ottimismo, basta di dire crisi, operiamo in tutti i modi perché questa crisi si riduca, perlomeno dà il contributo,
certo.
Tutti piagnistei, non in questa Italia, basta.
Sì, questo si avverte subito entrando nel negozio.
Basta, perché io capisco, se ti rivolgi per forza, vuoi fare per dire, hai studiato per fare il maestro, non trovi da fare il maestro, organizzati in un'altra situazione.
Fai qualcos'altro,
no?
Sì, sono d'accordo.
E devo dire che i nostri ragazzi hanno questa impronta.
Bene.
Una delle mie, io ho 5 figli, una delle mie si è laureata in storia dell'arte.
Sì.
Con ottimi voti e tutto, aveva la possibilità di rimanere nell'ambito della ricerca universitaria, stipendi da fame e tutto. Lei, da una tecnica di restauro del 300 ha creato il pizzo cotto.
Sì.
Ecco, lei da lì ha fatto gioielli, ne ha creato un'imprenditorialità. Ora lei va bene, è fuori, sta in Germania, fa altro, insegna su,
si è creata l'attività.
Però lei mantiene questa attività, la sua partita IVA e tutto. Ecco, al momento che lei si è laureata, non si è persa d'animo.
Sì,
poteva benissimo, ottimo, certo. È rimasta all'interno della famiglia, ha creato questa cosa, poi di cosa nasce cosa? Ora fai questo. Ecco, se noi ci si rivolgesse un po' ai paesi europei, ma solo in questo, solo in questo, c'è questa dinamicità lavorativa. Cioè, qui c'è il docente, fa il docente 30 anni nella certo. stessa università sì. e lì diventa tutta una cosa infinita. E negli altri, bisogna imparare un po', dagli altri stati europei. C'è questa dinamicità.
Sì, questa... è vero, da noi c'è uno sorta
cioè, di... va bene, finisci di fare un lavoro, ne fai un altro, ne trovi un altro, non è che ti abbatti perché oddio, ecco. Trovi qualche altra cosa.
Quindi diciamo che allora, riassumendo, sono il chilometro zero, famiglia e ottimismo. Inteso come lo stai dicendo tu,
l'ottimismo.
Che poi dire che è più che ottimismo, è proprio affrontare la vita per quello
e
che è.
E andare avanti.
Se una cosa non va,
andare
avanti. Qualcun'altra.
Andare avanti. Okay, okay. Se una cosa non va bene, se ne affronta un'altra. Ho detto, noi siamo tanto fortunati perché abbiamo ancora i genitori dinamici, pur avendo un'età. Che comunque ci sostengono, che sono presenti sempre in tutti i rami aziendali.
Sì, ho visto questa sera la mamma alla cassa. Che
sì, la mamma continua a stare alla cassa, sì, e lì è il suo punto, è lei che la mattina si alza alle 6, che va a letto a mezzanotte, stanca. Però devo dire che è questa che questa impronta ce l'hanno data
sì.
e la mantengono. I nipoti hanno questa dinamicità tutti, perché chiaramente non possono...
Sì, quindi la famiglia che
la famiglia
è allineata,
è molto allineata. Poi c'è chi sta all'estero,
okay.
Per esempio questa mia figlia Serena sta all'estero, un'altra Carolina, altri nipoti, oppure le formazioni comunque l'hanno fatte okay. fuori, perché l'importante comunque è conoscere le lingue, quando ritorni sai come affrontare tante cose. Poi noi ci siamo, gli ho detto, chilometro zero, quindi produzione, poi vendita, ristorazione, ora ci siamo... improntati sul pernottamento, quindi
camere. È una cosa che avete aggiunto ultimamente?
L'abbiamo aggiunto ultimamente perché è una, come ho detto, una filiera corta, ma deve essere una filiera corta
sì.
in tutto, perché noi, il babbo negli anni 90, allora questa azienda lavorava negli anni 60 soprattutto con la vicinanza di Chianciano. Chianciano venivano tutte le famiglie
sì,
dall'Italia
sì.
a fare le cure, ma portavano proprio la famiglia, i nonni portavano i nipoti, e noi lavoravamo proprio quasi esclusivamente sul turismo di Chianciano. Il babbo a un certo punto, negli anni 80-85, ha detto, ma se questo Chianciano, per un qualsiasi motivo, non funzionasse come ha funzionato fino ad ora, ma che faremo, insomma,
sì,
che possiamo fare?
Sì.
Ecco, lui ha pensato allora di mandare, io penso che abbia mandato in Europa
sì.
a tutte le agenzie di viaggio, eccetera, tutti i nostri opuscoli, tutti i nostri Debian,
sì.
e quindi lui ha fatto 40 anni fa
sì.
circa,
sì.
un lavoro che per oggi è una normalità con le mail massive, eccetera, ma
certo.
allora penso sia stato l'unico.
Sì, sì, certo.
Noi abbiamo cominciato, quando Chianciano ha cominciato a calare, ha cominciato a lavorare con i gruppi dall'estero, anche dall'Italia e tutto.
Sì.
Ecco. E quindi ecco, ed è diventata, come posso dire, una sosta ristorativa
sì.
e davamo solo la ristorazione.
Certo.
Ecco, ora ci siamo improntati proprio...
Anche sull'accoglienza. Okay.
Sull'accoglienza, anche i pernottamenti, perché riteniamo che oggi, insomma.
E senti, ti faccio la domanda, quella che dal 1995 è una domanda importante: come andiamo su internet, TripAdvisor, Booking,
allora,
blog,
devo dire,
siti,
devo dire,
tutto questo
benissimo.
Mondo?
Allora, noi come Fattoria Pulcino,
sì.
non so perché noi gestiamo 4 ristoranti.
Sì.
Ecco, tutti i ristoranti sono 5 stelle, tutti 5 stelle, Fattoria Pulcino rimane un po' così, 3-4 stelle,
okay.
eccetera. I prodotti sono gli stessi, tutto arriva dalla fattoria, diciamo, no? Dai funghi porcini a tartufi a quello che è, E quindi noi tante volte pensiamo delle concorrenze un po'...
No, la domanda che ti faccio è proprio su internet, all'interno della vostra azienda grande, no? È un'impresa
familiare. Noi ci abbiamo puntato, ci puntiamo.
Cosa state facendo su internet per sfruttare anche questo canale?
Ma noi facciamo tutto, vendiamo online, sì, e quindi i nostri prodotti li trovate sul sito fattoriapulcino.it, e quindi noi ormai così ci siamo organizzati, sono già diversi anni che ci stiamo, ecco, e questo è il nostro, anche uno dei nostri canali, che ti posso dire.
Facebook, avete la pagina fan?
Allora,
domando.
Allora, noi
devo quello dire, non l'ho guardato.
No, allora abbiamo la pagina fan, che non curiamo tantissimo, okay. La curiamo solo, per esempio, in questo momento ci sono, da noi si fanno tipo sagre, castagnate, per il tartufo, okay, per i funghi porcini, allora ci organizziamo.
Quindi
su
nessuno
Facebook
in famiglia si è specializzato sui social media?
Non tantissimo, non tantissimo, okay, però ci stiamo organizzando, okay, ci stiamo organizzando. No, no, è un approccio poi che è essenziale oggi, insomma.
Beh, diciamo che lì sì, c'è un canale
sì,
molto
decisamente
grande, sì,
molto grande, un'utenza enorme, sì. Comunque ci stiamo veramente,
sì, ci vuole qualcuno che si specializzi, infatti la mia domanda
ma
era,
sono tutti
se
pronti per organizzarsi,
si è specializzato lì? No, non ancora, quindi
non ancora riferito, abbiamo degli aiuti,
sì,
quindi ecco degli aiuti, ho detto mio marito poi si interessa, sì, di questo. E tramite questo negozio, ecco, abbiamo organizzato poi la parte internet, eccetera. Sempre meglio, però,
okay,
no?
Bene, vediamo, bene, bene. E qual è, quindi, come l'ultima domanda, poi ti chiederò se riusciamo, se non riusciamo, va bene lo stesso, a far dire anche due parole al fondatore, che appunto...
Ma sì, ma riusciamo senz'altro.
Chiediamo, no? Due parole così al volo. Dove va secondo te, quindi come vedi il futuro della vostra impresa familiare nei prossimi 30 anni?
Ma guarda, io non posso, sono ottimista, sì, quindi certo, non posso che vedere in ottimismo.
Nell'ottimismo cosa vedi?
Allora io vedo questi ragazzi che comunque ritornano, sì, perché quelli che sono fuori ritornano, e quindi questa tradizione di famiglia portarla avanti nel tempo, ecco. L'azienda è tutta strutturata per un'unicità aziendale, sì, non è, può essere frazionata, e quindi ecco sono stati tutti improntati a questo pensiero, ecco, tutti i nostri ragazzi, la famiglia, la nonna cucina per 50 persone tutti i giorni, tutti arrivano qui, la sera lo stesso, siamo tutti qua. E quindi anche, ecco,
quindi lo vedi
futuro,
continuare,
io lo vedo
così,
continuare, espandersi, sì, perché ci stiamo espandendo, sì, in questi, perché diciamo anche tutta questa parte che ho detto dei pernottamenti è stato un lavoro duro, sono tutti,
certo,
due anni abbiamo,
certo,
dovuto ristrutturare, riorganizzare, e quindi siamo tutti, perché ecco, nel turismo, perché noi ci siamo,
certo,
organizzati nel turismo,
certo,
quindi ecco.
Va bene,
raggiungere
allora
un po' anche un'eccellenza, perché oggi funziona tanto essere,
sì, siccome no, come?
E quindi...
Allora senti, mentre io direi aspettiamo di poter fare l'ultima una o due domande al fondatore con te qua vicino,
sì, sì,
e poi concludiamo l'intervista, okay?
Sì, sì,
va
sì,
bene,
sì, benissimo. Te dici vestito, no?
Eccoci qua, ci siamo spostati in un altro locale e adesso ho di fianco a me il fondatore, il signor Sergio Ercolani. Buonasera Sergio e benvenuto all'interno della trasmissione.
Buonasera, anche lei ben arrivato.
Allora, abbiamo promesso di fare poche domande la sera, l'ora è tarda, quindi non la vogliamo, diciamo così, stancare, ma una domanda gliela faccio subito, quella più importante.
Sì.
Quale ritiene sia stato il segreto del successo di quello che lei ha creato con sua moglie?
Lavorare parecchio.
Questo è il
lavorare,
punto centrale.
Sì, lavorare parecchio. Poi non avere né esperienze personali tante, né esperienze genetiche, ma soltanto la voglia di lavorare, e anche sbagliando qualche volta, migliorando, e quell'altra volta era meglio e quell'altra meglio, e poi arrivare a un punto che insomma era quasi tutto meglio. E questa è la mia vita.
Elisabetta ci ha parlato, anche sua figlia ci ha parlato tantissimo di quanto sia importante la famiglia proprio in tutto questo processo.
La famiglia è importante perché dà tanto affetto, dà tante speranze e fa girare tanto le scatole.
E allora uno... Sembrava l'economia, invece.
No, no, la famiglia è così. Però naturalmente l'unione fa la forza. Certo. È un detto che non lo faccio io, ma è vero. Perché onestamente, essere in tanti, ogni spino fa siepe. Capito? Chi più, chi meno, ma la collaborazione indubbiamente ha fatto questo, ma penso che quando uno ha volontà, insomma, sì, è importante avere la famiglia, ma se uno ha forza di volontà, anche se schiaccia le noci e le fa da solo, certo, e ne schiaccia parecchie, capito?
Beh, abbiamo visto anche nel negozio, anche qua nel locale della fattoria, che ci sono anche delle belle idee di marketing. Giusto, appunto, notavo il museo all'interno del negozio e anche sì, qui so sì, che lei è un collezionista.
Sì, collezionista nel senso che a forza di farle le cose ho capito che era bello da un punto di vista psicologico non dire ho fatto questo, ho avuto questo, credevo questo. L'ho fatto, ma perché tu lo veda, il minimo per avere una base, bisognava la facesse anche vedere perché ci credessero,
sì,
perché ognuno di noi c'ha un pochino San Tommaso. E questo mi è servito per far vedere una cosa dietro l'altra, quello che abbiamo fatto, anche se multum in parvo, sì, capito? Piccole cose, ma si sono manovrate tante, questo indubbiamente, e quindi ci ha dato quell'esperienza, capito? Poi invece per quello che riguarda le vendite, è di questo che si è imparato vendendo,
sì,
quindi a noi non dobbiamo insegnare agli altri come si vende, ma siccome amavamo il pubblico, lo sentiamo una parte cooperante con noi, una parte intrinseca di noi che veniva così casualmente ma che era importante per noi, il merito è dovuto al pubblico, perché sceglieva, chiedeva, diceva mi è piaciuto più questo, e naturalmente è nata un'esperienza per dedicarsi, sì, più alle cose che piacevano e quelle poi che si vendevano di più e quindi che andavano di più. Non ci si è avuto la scuola, il libro che ha insegnato, capito?
Sì,
più che altro è stata l'esperienza, tutto attraverso l'esperienza. Beh, l'esperienza che qualche volta era anche negativa, e a quel punto si fa come quando cade una foglia secca e cade perché non sta più, non è più verde, ma ci sono tutte quelle altre verdi e quelle verdi stanno bene insieme, capito?
Sì, questa ho letto la storia.
Questa
sì,
è stata la nostra teoria, ecco.
Sì, ho visto che sì, poi in pratica vi siete
non siamo nati con la scienza infusa, si è acquistata la scienza piano piano.
Infatti le sto per fare la domanda, lei ha alla storia una storia imprenditoriale di grande successo,
no,
che dura da tanto tempo,
sì,
no?
Quindi da molto... quando ero piccino,
sì,
io cominciai all'età di 7 anni e mezzo.
Qui io la storia l'ho letta da quando
perché questo non è il libro,
sì,
questa è la verità, e ho cominciato perché vedevo che le signore lucidavano le maniglie da sé, anche se avevano una nobiltà, anche se avevano le cameriere, le porte, le maniglie delle porte le lucidavano da sé. E io mi chiedevo, anche se ero bambino,
sì,
come mai lo fanno da sé con tutta la servitù che c'hanno. E c'era un motivo: il personale dipendente, lucidando anche bene le maniglie, col sidolle, che c'era già il sidolle, sporcava la porta. E quello era un segno di disagio per loro. Lo facevano da sé perché tenevano le maniglie lucide, 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 ma le porte dovevano essere non toccate. E a me mi venne un'idea. Prima di tutto ho partecipare, perché avevo capito come potevo partecipare e aiutarle. E la prima cosa era lo sgabello, avevano sgabelli che potevano baltare da una parte e da un'altra. Il mio babbo, che era un operaio, sì, ma era un uomo molto carino, nel senso, gli chiedevo una cosa per farmi contento, era il più grande dei figli, e me li faceva, gli feci fare lo sgabello con le gambe divaricate, no?
Sì.
In modo che faceva tutto meno che baltare, e quindi dava sicurezza. E prima lo proposi alle signore: signora, c'ho uno sgabello io che con questo, guardi, non cade, no? E poi piano piano, visto che loro avevano preoccupazione per me che cadessi io, non ce l'avevano più, perché dice lo sgabello, sì, come non ci cado io, non ci cadi nemmeno te, incominciai. Ma come facevo io? Con una stupidaggine: un foglio di carta piegato in due, in questo foglio con le forbici ci facevo un mezzo cerchio, poi lo aprivo in questa maniera e diventava un tondo. Lo mettevo davanti alla maniglia, però non c'era lo scotch, e allora io prendevo i ritagli dei francobolli che davano alle poste, che sì, gli avanzavano i pezzettini, lo bagnavo, lo mettevo uno sopra uno sotto, facevo la lucidatura e era circoscritta al cerchio senza
problemi. Certo.
Mi feci un nome e feci sette signore che tutti i sabati, dopo la scuola, quando andavo all'elementare, sì, allora tutti i sabati le facevo tutte. Una mi dava i beni in natura, nel senso frutta, sì, marmellate, sì, miele, eccetera. E le altre mi davano dei soldini. Le portavo in casa e a quei tempi, dico, anche se erano pochi, facevano tanto comodo. Questo è l'inizio, capito? È
sì, così. Quindi prima di quello che si legge
e poi
la
dopo,
sua storia.
Poi
sì,
ci sono storie.
E secondo la sua esperienza, quindi, sì, secondo lei, visto che sì, oggi si parla tanto di difficoltà e sì, tutte queste cose qua, qual è la cosa sulla quale dovrebbero fare più attenzione gli imprenditori e i professionisti in Italia per avere successo da oggi in poi, secondo lei?
Far lavorare anche gli altri, perché siamo in un contesto che chi è imprenditore deve pensare che ci sono anche altri che non sono imprenditori. Ma la prima cosa è farle parecchie da sé.
Farle
da sé le cose,
sì, sì,
partecipare, capito? In quel momento non sentissi mai il padrone o il comandante, ma sentissi uno di quelli che fa queste cose e che cerca di farle meglio che si può. Allora c'è una sfida partecipando, a confronto. Dice, vedi, lui queste cose riesce a farne 5 in 8 minuti. Per dimostrargli che non siamo gli ultimi arrivati, che non siamo dei disgraziati, gli si dimostra che se si può, si fa anche 6 noi. Uh-huh. E quindi questo modo di vivere assieme, ecco, è la meglio cosa per fare gli imprenditori. Partecipare per gareggiare, sì, e poi magari premiare. Dice, guarda, meriti un premio perché sei stato bravo.
Ok.
È tutto lì,
okay,
le cose sono semplici, capito?
Sì, è sempre interessante, perché se un imprenditore, un'azienda ha successo per un breve periodo di tempo è un paio di maniche, se il successo è più lungo e si adatta anche ai cambiamenti sociali, beh, vuol dire che uno ci sa fare, no? Perché sennò
e poi c'è un'altra cosa, che questa gliela, sì, dico, che lei non me la cede, ma gliela dico uguale.
Ah, ma io ascolto volentieri.
Che nella vita col lavoro si può andare avanti e anche con dignità, però il fare denaro, che sì, per me è stato fare denaro che mi serviva come mezzo, perché ho fatto patrimoni, è una regola che bisogna seguire, diciamo, una certa linea. E qual è la linea? Trovare delle idee. Non per sentirsi superiori, ma per dire, nel probatorio uno sceglie una strada, uno sceglie un'altra, io voglio scegliere questa che per me rende, e poi sul rende non perdo niente, cioè senza investimenti. Poi gli investimenti verranno dopo. Sì. Io per esempio ho creato i piedi stabili di quello, sì, che ho fatto, perché l'ho creati con l'inventiva dell'osservazione. Per esempio, dicevo, ma perché il mondo anche dell'antichità osennava Mida, che era un ometto, insomma, perché c'aveva una piccola qualità, ma era importante, quello che toccava diventava oro. Ci voglio provare io, vediamo se io fo diventare oro. Io non facevo diventare niente, però c'avevo un alibi per difendermi, e dicevo, lui faceva diventare oro, ma lui è vissuto al tempo delle pepite d'oro che le trovavano dappertutto. Come andavano in America, trovavano certi blocchi d'oro che per farli ci vogliono, sì, due generazioni per trovarli. Allora io, non avendoci queste possibilità e contatti con l'oro, come posso gareggiare con l'ambiente e con chi lavora all'oro?
Sì.
Però c'è una cosa, che invece che l'oro, noi che cosa abbiamo? Ci abbiamo la terra, ci abbiamo i sassi, ci abbiamo questo e quest'altro. Ma per diventa oro non è oro, è inutile che tu lo faccia. No, ma c'è una cognizione che è la base sulla quale orienterò le mie idee. Se l'oro costa tot al grammo, quel valore di un grammo di oro, io non l'avrò con un grammo di pietra, ma con un quintale, con due quintali di pietra io ottengo quello di un... Si tratta di volumi, ma il risultato è sempre quello. E allora che cosa feci io? Feci un'osservazione, che le osservazioni, se uno mi ci anda lì fumare la sigaretta che io non fumavo e cantare la canzoncina che non cantavo e guardavo, mi poteva venire delle idee. E un giorno mi venne un'idea, l'idea che ho fatto poi le basi di un piccolo, piccolissimo impero economico. E guardavo una ruspa che lavorava per le vigne, allora non avevo proprietà di niente, quindi guardavo con gioia le cose che facevano gli altri. Che cosa faceva mentre faceva la vigna? Tirava su pietre, sassi, cose. E guardandole dice: Madonna, ma che c'era il mare qui? C'era il mare perché il Pliocene. Porca miseria, ma guarda che bellezza, ma sono tanto belle, ma perché la gente lì? Ma perché la gente mica si possono mettere tutti a scavare mezzo metro di terra per andare a cercare un sassino che gli serviva magari per il portaceneri o per fermacarte? Ma io c'avevo una, costava tanto con quelle macchine, ma se io andavo dietro le vigne che loro le tiravano fuori, io avevo due risultati: le trovavo gratuitamente e mi ringraziavano perché li portavo via sassi. Feci un'incetta di fossili da far paura per l'età che avevo, perché non avevo 20 anni. Riunii anche parenti poveri, con promesse grosse che poi parzialmente ma in parte ho mantenuto, e le misi tutte a cercarmeli, tutte a pulirmeli. Io le catalogavo, presi trattati universitari del Pliocene per poter scrivere con una cognizione di causa quello che erano, a quale, a cosa appartenevano, come si chiamavano, col nome latino. E poi le mettevo lì e dicevo: tanto prima o poi, quando io ho preparato la merendina, qualcuno capiterà con la fame.
Sì.
Che successe? Che trovai la persona giusta nel mondo che mi forniva i punti vendita dei souvenir degli acquari del mondo, e lui era immanicato con questo.
Sì.
Mi comprò in blocco tutto quello che c'avevo, purché io le vendessi solo al minuto e non le dessi più a grossisti, e le vendetti una quantità che la sera andai a letto povero e la mattina, da povero per genetica di più di 400 anni, ero nato ricco, e cioè ero diventato,
diventato ricco,
perché ne vendetti una quantità che non dico perché fa parte delle questioni fiscali poi.
No, allora, anche, questo, anche, questo lo diciamo.
Anche, no, esisteva quello.
No, no, tanto sono dei corsi.
No, va bene. Allora, signor Sergio, la ringrazio tantissimo. Niente. E la ringrazio di aver aggiunto anche un pezzo di storia che non si trova online, ma da questa trasmissione si troverà. Le persone troveranno, quelli che potranno ascoltare altri pezzi della sua storia.
Poi dopo c'è tutto il discorso del vino, c'è il discorso...
lì c'è...
ma, perché prima cominciava con sassi che le levavano nelle vigne, e poi quando sassi non c'erano più, ma attaccare le vigne.
Ci vorrebbe un'altra intervista solo per sentire le storie, perché ho letto tanto della storia sua imprenditoriale.
Però anche se è un pochino piccantina, io le direi una filastrocca nella quale mi sono disimpegnato nella vita, capito?
Sì.
Andai a un congresso e nessuno credeva che venissi da una famiglia umile, dove i nonni erano contadini caduti in disgrazia, colpa le guerre, colpa tante cose. E il babbo era operaio. Dice: come fai ad avere una cultura così profonda nell'archeologia, tipo a quei tempi Pallottino, eccetera. Io entrai invitato e mi misero all'ultimo posto. Dopo, a mezza conversazione, a mezzo incontro, alzai un dito per parlare. Dopo avermi ascoltato, mi portarono nella prima fila, no?
Sì.
E allora questa semplicità così mi ha creato una certa notorietà, ma loro non si convincevano che ero di umilissime origini e non avevo cultura in famiglia per genetica, perché io conoscevo delle cose che sono segreti di famiglie. Io invece avevo conosciuto persone che hanno anche senza figli, ma avevano dato questi segreti perché ero carino, andavo lì servizievole per fargli certe gentilezze, di lavori, vammi a pigliare questo, ero disponibile, un ragazzino disponibile, bravo in queste cose. E allora il discorso è questo qui: che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che loro la curiosità dice ci devi dire, te, fa possibile che anche se non l'ha in discendenza diretta non c'è avuto uno importante, uno che ha fatto un pochino di storia, un po'. Dico sì, veramente c'avevo il fratello del mio nonno che era un uomo famoso e gli fecero una filastrocca. Mm-hmm. E quella è stata la base un po' della mia vita. Ora dico guardiamo che ho 6 figlioli, 18 nipoti, sì. Quindi ce l'ho in questo senso. E la dissi perché era una filastrocca che mi piaceva. Sì. Era la filastrocca del fratello del mio nonno. Un certo Marcantonio più brutto del demonio l'hai aperto questi.
Sì, certo, stiamo registrando tutto.
Questa veniva a saperla, eh. Un certo Marcantonio più brutto del demonio c'aveva 7 figlie, le 7 meraviglie. Gli disse un farabutto, ma mi dici come mai con un viso così brutto si belle figlie fai? E lui con un sorriso, le fa mica quel viso?
No, poteva andare, si può mettere. Va bene, con la filastrocca chiudiamo l'intervista, grazie
stato
signor
piacere,
Sergio.
Molti auguri.
Con questa puntata particolare di Power Talk.
Ci sarà del tuo, eh?
Sì, no, va bene, grazie. Ciao. Con questa puntata particolare di Power Talk sto per darvi il mio saluto. Cari imprenditori e professionisti italiani, se in questo momento pensate che esista la crisi, venitevi a farvi un bel bagno di realtà alla fattoria e Pulcino, un bel bagno di ottimismo e venite a toccare con mano cosa significa lavorare, darci dentro e riuscire a ottenere grandi risultati come noi vi insegniamo e vi trasferiamo tutti i giorni, ma questa volta non sono stato io direttamente ma una persona di grande esperienza e vi assicuro che vale la pena di venire a Montepulciano solo ed esclusivamente per venire alla fattoria e Pulcino. Ciao a tutti e alla prossima trasmissione.
Per te, imprenditore e professionista che ascolti Power Talk, puoi andare su www.danbogiatto.com e scaricare il report gratuito che ho fatto proprio per te dal titolo I 3 gravi errori che bloccano il tuo business e rendono nulli gli investimenti che fai in formazione ed in coaching. Tutto per te e mi raccomando, iscriviti al canale, lascia le tue stelline e il tuo importante commento per fare in modo di essere sempre tutti insieme al top della classifica podcast di iTunes e garantire così ad altri imprenditori e professionisti come te di potersi lasciar ispirare da queste trasmissioni. Ciao e alla prossima!